che bontà, ma che bontà, ma che gustino questa roba qua, ma che bontà, ma che bontà, ma che cos'è questa robina qua, ma che bontà, ma che bontà, ma che gustino questa roba qua. Vitello delle Ande? No, bovino della Gallura? No, ma che cosa sarà mai questa robina qua?
Febbraio. Non vi parleremo d'amore, non vi parleremo di ricette romantiche, ma col carnevale noi torniamo sul popolare.
Ma perché? In cantina non ci vengo mai. Bello questo vino! Vino di una volta! Fai assaggiare un goccettino, ma che bontà! Ma che bontà! Ma che cosa questa robina qua? Ma che bontà! Ma che bontà! Ma che gustino questa roba qua? Ma che bontà! Ma che bontà! Ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà! Ma che bontà! Ma che gustino questa roba qua? Parolo delle Langhe? No? Aleatico dell'Elba? No? Ma che cosa sarà mai questa robina qua?
Ed eccoci, torniamo sulle frequenze, quelle meravigliose, libere e web di Radio Sonar, con uno studio ricco di tecnici che mi hanno come al solito supportato nell'andare in onda e con un amico o compagno che si sta sperimentando qui in radio. Una voce che gli amanti di Mangia Radio già conoscono, che sicuramente al Saint-Papier in quel di Radio Sonar sta prendendo sempre più piede con me. Per questa puntata popolana e popolare, Mister Giovannino.
Buonasera a tutti e tutte.
Non essere così sintetico, Giovannino.
Oltre il buonasera. Buon San Valentino passato.
Ma avevamo detto che non parlavamo d'amore.
Sì, San Faustino, buona puntata che sta per nascere. E in realtà ho fame, quindi Claudia, che ci mangiamo?
Stasera in quel di Mangia Radio non vi aspettate ricette strane. Siamo andati sui dolci, sulle ricchezze e prelibatezze del carnevale. Veniamo da un periodo dove di feste ne abbiamo parlato fin troppo e di cucine ricche ancora di più. Stasera che ti mangi tu a pranzo quando è un giorno così di lavoro, di quelli che non ti aspetti niente? Cosa ti mangi quando hai fretta e poca voglia di cucinare? Cosa ti mangi perché te lo mangi da sempre? Ecco, stasera parliamo di questo. Puoi rispondere, Giovannino?
Beh, diciamo che di solito a pranzo la nonna c'è l'indimenticabile pasta e fagioli, anche oggi sempre Fidelis e sempre verde. E quello che mangio di solito quando non mi va di cucinare, cioè quasi sempre, è un bel panino e un'insalata molto veloce. E a volte tutte e due le cose insieme, anzi sempre tutte e due le cose insieme perché ho una fame da lupi.
Ed ecco, stasera, in quel di Radio Sonar, cucineremo proprio questa roba qua. Si fa per dire cucineremo, sicuramente ne parleremo. Stasera mangiamo quel che il popolo, noi, gente comune, gente normale, mangia di solito, senza feste e cose strane, senza cibi ricchi e dispensiosi, nel quotidiano, dalla pasta a fagioli all'insalata di tonno e patate. E perché no? Pasta al pomodoro e fettina, aglio e prezzemolo, sue in padella e tanto altro. Ma un ingrediente dobbiamo ancora presentare, un ingrediente sul quale sto giro mi sono applicata. Stasera non ammetto commenti, la colonna musicale sarà meravigliosa, dovrete tutti dire così, tutte e tutte ascoltatrici e ascoltatori di Mangia Radio dovrete essere d'accordo con me, perché se parliamo di popolare sono andata a cercare qualcosa di veramente, veramente adatto. E allora, tra quei cantori italiani popolari, non alla De André che tutti conoscono, ma su quel filone lì, cugino e parente di qualcuno che ci ha insegnato le storie di vita, quelle popolane, trasformate in poesia, e vediamo se quando avrei capito chi c'ho da mettere come colonna sonora mi saprei dire chi è il suo fratello maggiore, Giovannino. Stasera la colonna sonora sarà meravigliosa perché sarà Bob Rondelli. Molti non lo conosceranno, molti sì, dipende dal vostro livello musicale. Qui in radio è conosciuto ed è stato apprezzato. Perciò ora tocca a voi ascoltare e apprezzare. Prima traccia va così e poi su Radio Sonar con Mangia Radio continuiamo a parlare di cucina normale.
perché il fatto è che abbiamo votato uno che c'ha suoi anni, ma non vuole far vecchio. Perché? Se ne vergogna. Perché si tinge i capelli, si mette la cipria? E noi bisogna votarlo. Come si fa a votare uno che si tinge i capelli? Cioè, se uno va a ballare in discoteca, anche il cazzo finto a Carola tinti i capelli, l'ho fatto anch'io, ma io sono primo ministro, no? Primo ministro incipriato con i capelli tinti. Si sta lustri, anche perché non vuole essere vecchio, perché il vecchio poi è rifiuto, no? Ma nelle civiltà i vecchi parlavano, divertivano, raccontavano, rompivano coglioni, ma c'erano, ma dicevano, no? Sai quante cose potevano.
E allora era uno scherzetto. Anziché una canzone, è arrivato un monologo di Bobo Rondelli. Chissà se anche lui si è sentito il 4 marzo troppo vicino e ci ha voluto fare questa incursione radiofonica alla Bobo Rondelli, dicendo tutto aspetti la musica, lui ti tira fuori un bel monologo. E allora no, ricominciamo dalla giusta traccia. Ripartiamo da quella musicale e poi magari i suoi monologhi ce li ascoltiamo dopo. Guarda il caso, però era calzante, quindi per un po' ho deciso di lasciarvelo, ma adesso per davvero musica.
Noi amici ci troviamo, ci scoliamo mezzo bar, poi ci parliamo delle cose incomprensibili. E i pensieri metafisici ci portano lontano sopra i cieli, in fondo al mare, in mezzo al blu. Disperati intellettuali vitelloni, poi ci girano i coglioni, colpa della società. Poi concetti universali sono quasi sempre quelli che ci portano le mani tra i capelli, a cercare nella testa quegli omaggi che ci lasciano le mogli, fidanzate o giù di lì. Disperati intellettuali cornettoni, poi ci girano i coglioni, colpa della società. Usciamo nella notte a tirar sassi alle stelle, che a colpirle sembra che splendon di più. E le nostre auto parcheggiate poi spariscono nel nulla o diventan grandi più di BMW. Disperati intellettuali ubriaconi, poi ci girano i coglioni, colpa della società, budello di suma.
Questo bel budello de Sumà, parliamo di quel che finisce nelle budella. Per chi conosce livornese e il toscano sa che non bisogna troppo prenderla a male, perché non era un insulto, era semplicemente una essere coloriti, volgari ma non troppo, semplicemente appunto popolani, come le ricette che diamo stasera. E allora Giovannino? Chi è il fratello maggiore a cui Bobo Rondelli si ispira tanto, livornese e cantautore, che ha segnato veramente un pezzo della canzone italiana?
Beh, Piero Ciampi.
Bravo Giovannino! Hai acquistato un punteggio musicale anche tu in questa trasmissione che piano piano sta crescendo. E allora, detto questo, torniamo a parlare di ricette. Abbiamo detto che stasera non vi dovete aspettare cose strane, bensì cose adatte al periodo. In questo periodo di ripresa in cui il carnevale è finito e le abbuffate, quelle primaverili, delle prime scampagnate sono quasi alle porte, ci resta un periodo freddo, un periodo di lavoro, un periodo in cui alla buona si fanno pranzi e cene, se non in giro, se non meravigliosamente bene in compagnia come quelle fatte qui con la cucina di Mangia Radio e non solo nel San Papier, beh, qualcosa vi dovrete pur mangiare. E allora pensate al pranzo di quando andavate a scuola e che mamma vi faceva trovare a casa. Pensate a quello che magari vi preparano le vostre compagne e i vostri compagni se vi preparano qualcosa quando tornate al lavoro o semplicemente pensate a quello che normalmente vi mangiate. Quali sono le risposte? Abbiamo detto pasta e fagioli, pasta al pomodoro, la fettina in padella. Poi che altre risposte ci vengono in mente?
Ma io opterei almeno a livello serale sull'insalata di patate e tonno che mi faceva mamma abitualmente, oppure a livello pomeridiano, l'uscita di scuola, ai tempi delle medie, quelle pennette così cariche di sugo e col formaggio filante che erano la fine del mondo. E le carote al gratin che faceva mia nonna con un po' di olio e aceto, che erano secondo me spettacolari, e adesso me le dovrei iniziare a fare da solo, ma non mi va.
Bella questa cosa delle carote al gratin nel menù tradizionale, vedi? È interessante. Sicuramente, come ho detto prima, le patate col tonno ci stanno anche nella mia tradizione, ma che ne dici se ti dico uovo al tegamino? Non ti capita quello? Quando non sai che fare, apri il frigorifero, c'hai due uova, un pezzo di pane. Diciamo, l'uovo al tegamino, che pare normale.
Sì, va bene, diciamo solitamente lo faccio con un po' di acqua, un leggero strato di acqua, lo faccio prebollire e poi ci aggiungo l'olio, quindi diventa penso un misto tra la coque e il fritto, che è però è un po' più leggero. Me lo faccio così solitamente, oppure altre volte quando voglio stare un po' più sul salutare li metto direttamente a bollire e poi lo condisco a piacere, insomma, con altre cose, insomma.
E insomma, vedi, Giovannino, che ci dà così stimoli su cui ragionare. Intanto le ricette normali, quelle popolane, sono quelle più spesso rivisitate, quelle che trasformano una matriciana, una carbonara tradizionale in cose che hanno il dibattito se la cipolla, se l'aglio, se come si fanno, quelle che vengono rivisitate nei ristoranti di alti livelli. Quelle che poi fondamentalmente nascono per esigenze come le due, no? Quelle di non fare un uovo troppo fritto e ci aggiungo un goccetto d'acqua e mi sono inventata una cosa tutta alla Giovannino, lo chiameremo l'uovo alla Giovannino, ma che in realtà tu non sai, è una cosa che nasce dalla poesia. Qui più volte l'abbiamo citato, ma c'è qualcuno che ha scritto un racconto sull'erotico e non romantico, quindi non ve lo cito di nuovo, la festa, quella che per alcuni è festa, che si è fatta ieri, ma che attraverso un uovo al tegamino ti racconta di una passione, di una seduzione dell'uovo verso la persona che pochi sanno. Ma allo stesso tempo tu mi hai citato l'uovo che non è alla cocca, Giovannino, ma quello cotto dentro l'acqua è l'uovo in camicia, che è un'altra di quelle cose povere, 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 fatta di niente, di nuovo bollito, che però adesso, pensa Giovannino, stanno tirando fuori i meglio chef dei ristoranti, quelli per il quale devi aprire un mutuo per andarci a cena in due. Partono tutti dall'uovo in camicia, poi te lo condiscono, sai con cosa? Una grattugiata di tartufo bianco, che è quello preziosissimo, oppure te lo mettono su due crostini di pane e una spruzzatina di pepe e tu paghi un uovo in camicia anche 12 euro.
Penso che potrebbe essere un'opzione per la mia ultima cena, ma quella definitiva.
Nel senso che poi
no,
ti ritiri?
No, nel senso che dopo, oltre ad accendere il mutuo, accendo anche
il ristorante.
Sì, probabilmente sì. No, vabbè, ma dai, il ricero si può fare una volta, dai, però...
No, te lo faccio io l'uovo in camicia, 12 euro
molto
per
meglio,
in camicia,
molto
no.
Meglio.
E poi vediamo, scarrelliamo. Andiamo sui secondi. Lo sai, ad esempio, gli straccetti, che adesso in macelleria costano tantissimo, no? E che invece so, quella carne che io ad esempio mi ricordo mangiavo da bambina, e giuro che a casa mia non è che c'erano i soldi e quindi si comprava la carne, quella tenerella e gli straccetti, perché adesso ti vendono solo gli straccetti di vitella, se li trovi fatti. E qua a fianco già la rucola e già il funghetto. Gli straccetti sono popolari perché sono gli scarti dei tagli buoni della carne, gli scarti della fettina. Quelle cose venute male che poi semplicemente le stracci perché le batti, allora diventano tenere, allora si danno pure ai bambini, ma di fatto non sono niente di ricco né di prelibato, eppure quelli oggi noi abbiamo riarricchito e raggirato. E poi ovviamente erano tristi, erano spezzettati, allora che fai, le servi così? No, ci metti quegli scarti del frigorifero, tipo un po' di rucola, due pezzetti di funghi e magari anche lì, quando ti dice bene, due pachino, la rughetta e le scaglie di parmigiano, ed ecco là che è nata la ricettona degli straccetti che si fanno anche lì ai ristoranti. Quindi il popolano che ogni volta viene parassitato, sfruttato.
Ma essendo tanto amante della cipolla, è utilizzata con gli straccetti o è una mia invenzione del momento?
Guarda, ora, tradizionalmente non lo so, non sono preparata sugli straccetti alla cipolla, però ti dico che fondamentalmente, se la tradizione fa il fegato con la cipolla, vuol dire che in qualche modo la cipolla bene con la carne ci sta, perché insomma i veneti insegnano che il fegato pieno di cipolle fa bene, è buono, è uno di quei piatti sempre popolani che è una roccaforte all'italiana, quindi ce la puoi mettere con gli straccetti, nessuno si offende. Non penso che magari la troveresti in un ristorante, quanto piuttosto le cipolle di per sé affogate nel vino caramellate, fatte al forno gratinate e le frittate con le cipolle. Ditemi che c'è di più popolare del panino con la frittata di cipolle.
È una cosa buonissima, buonissima. Cipolle, anche il porro che metteva nonna, che mette ancora nonna, è la fine del mondo, veramente.
E sei sicuro che il porro non è l'infiorescenza della cipolla selvatica dell'orti?
Abbastanza sicuro, sì, perché mia nonna mi ha detto, gli ho chiesto sempre, nonna, ma cos'è quella cosa che ci metti porro? Io ho detto, ma non è il giornalista, vero?
E vabbè, e direi che con questa, secondo me, possiamo passare alla seconda traccia, ancora più ballereccia, e poi di nuovo chiacchiere. Ed eccoci qua. E a questo punto, dopo la frittata di cipolle di cui parlavamo sempre qua con Mangiaradio, sempre su Radio Sonar, sempre dallo studiolo più bello e più decorato della storia, viva le radio indipendenti, viva le radio dei centri sociali, continuiamo a parlare di cucina popolare. E Allora, con questa traccia, sempre di Bobo Rondelli, mi veniva in mente che più o meno Bono è al pari livello del panino con la cipolla. Sai, Giovannino, che ci sta? È 5-5. Tu lo sai che è il 5-5?
Il 5 e il 5. Potrebbe essere un applauso rumoroso.
Non è un applauso rumoroso, stiamo parlando di cibo.
No, no, ma dico per applaudire la riuscita della pietanza, insomma.
No, 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 no. Io lascerei quasi quasi la parola a un altro toscano che è in studio qui con me, mentre fanno la parte social e di supporto tecnico, la grande regia. No, 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 vieni a un microfono e rispondici, avvicinati. Il toscano dice dopo, ma ha un cellulare in mano, quindi non gli darò tempo per una risposta. Il 5-5 è il panino dell'operaio di Livorno, che è fatto con un paninotto sciapo ma col sopra di crosticina di sale, oppure la pizza, ma non è che ce ne sta tanta di pizza in giro in quel di Livorno, ma ci sta la focaccia, quella alta, che però è panosa, che è un misto tra quella genovese, però poco... poco unta ed è sciapa pure quella, in effetti. E la torta di ceci, che c'è chi la chiama cecina, ma là poi c'è cecina, cecina, no. Si chiama torta di ceci, che non è dolce, ma che è la farinata di ceci, però fatta in una maniera buona, veramente buona. Noi non vi dovete aspettare la farinata di ceci, quella secca, quella alta, no, è una cosa scrocchiarella, molto oliosa, con sopra sale e pepe, tagliata a fettine, messa nel panino, e i più goduriosi, sai che ci mettono sopra?
Sopra nel senso lo strato esterno?
No, sopra tra la torta di ceci e il pane.
Torta di ceci e pane, che ci si potrebbe mettere? Salume?
No. Ci si mette una spruzzatina di limone, ma scendendo molto più a sud e andando in quel della Sicilia, in cui diventa pane e panelle. Che però la livornese è un po' diverso, perché ci mettono il pepe e ci sta questo contrasto dell'impasto sciapo e la crosta salata. Ovviamente voi ascoltatori e ascoltatrici e chi ci segue dalla diretta Facebook avete solo metà studio, ma dall'altra metà c'è una parte meravigliosa che suggerisce e commenta e che giustamente sosteneva pane e panelle, no torta di ceci o 5-5. E invece no, ci dicono che anche a Genova, non solo in Sicilia, ma a Livorno è 5-5. E sapete perché? Perché sempre noi poracci popolari che andiamo a fare i conti dal fornaio con gli spiccetti che ci abbiamo in tasca, in quel del dopoguerra, quando Livorno si è un pochetto ripopolata perché hanno rimesso sul porto e hanno messo su una serie di cantieri in quel di quella zona della Toscana, andavi a pagare 5 centesimi di panino e 5 centesimi di torta di ceci. Quando c'erano ancora le lire, però, Giovannino, tu lo sai come sono le lire?
Guarda, delle lire ho un vago ricordo, però anche ricordo di mia nonna che fondamentalmente calcola ancora i prezzi di oggi in lire e si rende veramente conto di quanto sono aumentati questi benedetti prezzi.
E gli stipendi sono aumentati, Giovannino? L'hai chiesto questo a nonna?
Ah, questo non gliel'ho chiesto perché lei, vabbè, alla seconda elementare ha fatto la donna di casa, fondamentalmente, però ha avuto un occhio attentissimo, cioè è nata nella povertà contadina, ha fatto nascere mio padre in una baracca, fondamentalmente, con grande sforzo, già hanno raggiunto il benestare, cioè il benessere, scusatemi. E lei confronta comunque su, mi dice spesso il prezzo del pane o della pizza, che magari prima comprava più spesso, ma adesso si fa davvero i conti in tasca e molto spesso questo sfizio non se lo toglie, e questo mi fa riflettere, insomma.
Eh sì, molto. A parte che mi viene in mente che una puntata la dovremmo dedicare alla tua nonna e magari farci pure la telefonata in diretta e sentire lei che ci racconta, perché ormai Giovannino e la nonna sono la costante nelle incursioni di Giovannino a Mangia Radio. Ma detto questo, quello che dice nonna, che il pane e la pizza sono cose che oggi di popolare c'hanno ben poco, è proprio vero. Ed è per questo che, come lì la fantastica donna, regina della regia di Radio Sonar, che è qui in studio ma che stasera non vuole parlare, diciamo sempre, è che tocca rifarlo a casa il pane, come si faceva una volta. e dall'altro lato, proprio in questo periodo, io mi permetto pure di dire che la rivoluzione, quella francese, quella che ha segnato la storia moderna, nasce proprio con l'assalto ai forni, col pane che arriva a costare troppo e il popolo, quello di cui fieri raccontiamo stasera attraverso la cucina, e si è incazzato. Il forno ha assaltato e la rivoluzione ha iniziato a fare. E allora vedi, poi tutto torna da quanto costa il pane e la pizza, noi capiamo in che società stiamo oggi. E se non hai altro da aggiungere, Giovannino,
no,
forse...
No, che poi racconta anche Manzoni nei Promessi Sposi, se non sbaglio con la rivolta dei ciompi, insomma, inquadrano in quel contesto storico in cui c'era Renzo che trovò un pane bianco di quelli proprio magari brutti per terra e gli sembrò oro, e detto, ma qua regalano il pane addirittura, e quello mi ha veramente colpito di quel romanzo. Manzoni, ragazzi e ragazze, leggetelo.
Eh sì, diciamo che insomma l'assalto ai forni torna più volte nella storia e torna quando il popolo è incazzato. E allora, col popolo incazzato direi che non c'è niente di meglio che sentirci un popolano che molto spesso i toni nelle sue canzoni li alza. Perciò, altra traccia.
Che non passa mai, sono io pecora nera, sono io e sto nei guai, da 2 anni che sto in gabbia, 720 giorni di rabbia, lunghe attese nell'agonia, aspettando che mi porta via, oh mamma, oh papà, abbracciatemi sto per andare, oh mamma, oh papà, solo viaggio per l'aldilà. Nel mio ultimo pacco dono mettete dentro anche il vostro perdono, voi che mi donaste amore ed in cambio riceveste dolore, e poi dite un'Ave Maria che il demonio non mi porti via, nel momento in cui s'aprono le porte qui d'abbraccio della morte. Oh papà, fate bruciare la salma mia, oh mamma, oh papà, ceneri il vento si porti via, oh papà, oh papà, io che ero il vostro bambino, oh papà, ho incontrato un maledetto destino.
Grazie Bobo Rondelli, grazie per gli spunti che le sue canzoni ci stanno dando stasera. A parte che sembra che l'ho fatto apposta e invece no, confesso con voi che conoscendo Bobo Rondelli mi sono permessa di dire che cantava l'incazzato all'italiana, ma in effetti la traccia la rendeva proprio bene e soprattutto rendeva bene una condizione. che era comunque quella di chissà che sta in qualche modo andando a scontare una pena, no? Una pena grossa. E allora stasera, se parliamo di popolano e di cucina popolana, sapete che quale esperienza mi viene voglia di raccontare? Noi molto spesso in quel del San Papier abbiamo una birra speciale. Una birra che viene da una condizione popolana e popolare tra i più gli ultimi, soprattutto tra quelli che la gente cerca di non vedere. E invece questa birra si impone, si fa vedere, ed è una birra che veramente vale la pena di bere. Perché che birra è, Giovannino? La birra?
È una birra fatta da detenuti, e artigianale naturalmente, ed è ottima, veramente ottima. E niente, cioè, io personalmente l'ho assaggiata e... Se non sbaglio, una ale, giusto?
In realtà ce n'è di vari tipi. E...
Io penso di aver assaggiato la ale, comunque.
Sì, adesso oltretutto, legandoci al discorso del pane, stanno sperimentando una birra fatta con gli avanzi del pane. L'hanno recuperato nei forni e si sono messi d'accordo, perché poi a Rebibbia, dove nasce il laboratorio di Vale la Pena, c'è anche un laboratorio di pane che ha aperto la panetteria al pubblico, e stanno riciclando anche la birra per il pane per fare la birra. Ma non solo, è una birra che ha tante sfaccettature, è una birra che nasce nel carcere e che porta fuori anche la voglia di riqualificarsi, no? Di riguadagnarsi un posto nella società che, ripeto, è talmente ormai oggi chiusa e bigotta che siamo tornati veramente a doverci ascoltare queste tracce di Babbo Rondelli e di De André per riaprire i cervelli, e dobbiamo pure farle conoscere alle nuove generazioni, secondo me, perché sul discorso carcerario ormai si va tanto avanti anche per stereotipi se si parla di chi è contro le carceri. Ma non apriamo stasera sta parentesi, quanto piuttosto, grazie agli stimoli di Vale la Pena, apriamo la parentesi della cucina. Perché Vale la Pena fa la birra col pane, ma fa anche la birra con le arance. Proprio sotto Natale avevano iniziato a maturare le ricette di birra con le arance, si vedevano su Facebook post bellissimi. E io, come ho letto quel post, ho pensato alla tradizione delle arance portate ai carcerati. Tu l'hai mai portata le arance a qualcuno carcerato?
No, non so se fortunatamente a livello amicale o sfortunatamente per il fatto che non mi sia mai comunque avvicinato alla realtà dei detenuti, che comunque, essendo una persona profondamente empatica, avrei comunque potuto imparare qualcosa. Ma non ho avuto occasione, non ho avuto occasione.
Io, che magari fuori le carceri a strillare detenuti ci sono andata qualche volta nella vita, l'arancia però non l'ho mai portata, perché forse non è una cosa che appartiene più a oggi, al 2018 e alla nostra condizione. Però una volta le arance erano proprio il simbolo del popolo, e c'è una tradizione che nella canzone romana viene così tanto cantata, che ti dice che il popolano romano, se non varcava il gradino di Regina Celi, non era romano, e allora sicuramente l'arancia a qualcuno l'avrà portata. E allora magari un aneddoto lo raccontiamo sulle arance. Raccontiamo il perché le arance vengono portate ai carcerati. E allora questa tradizione deriva dal fatto che anticamente il menù, se così si può chiamare, carcerario, non prevedeva la frutta. Spesso si dice a pane e acqua come carcerati. Ecco, in effetti ci stavano per davvero. Tornando a quello che dicevamo prima, il pane, la povertà, i forni, l'età, ecco, tutto torna. E quindi la frutta era un lusso, e i poveri detenuti non potevano, e ne soffrivano quindi, soprattutto perché la carenza di frutta porta a carenza di vitamine e quindi a conseguenti malattie. Questo poi la storia ce lo insegna già con le navi e lo scorbuto, che per tanti mesi di mare mangiavano solo conserve e poi si ammalavano. Ecco, lo stesso accadeva nei carcerati, e quindi chi poteva, chi aveva qualcuno che lo andava a trovare, aveva l'opportunità di avere in dono della frutta e soprattutto le arance cariche di vitamina C. E allora abbiamo aperto anche questa parentesi, perché se parliamo di popolare c'è anche questo, ma se parliamo di popolare, Giovannino, che altro ti viene in mente?
Sempre per quanto riguarda la cucina, penserei popolare, faccio un salto in Spagna, a Valencia, e penso alla paella.
Ah, ecco, che è un'altra di quelle cose che in effetti nasce col riso, è quello che c'è, perché noi ora ci andiamo nei ristoranti a mangiare chissà quante quantità e qualità di paella diverse. In realtà la paella valenziana nasce in una città tipo Livorno, tipo un porto, dove quello che si trova si mescola, allora si mescano ritagli di carne, di verdure, gli avanzi del pesce e si fa la paella. Quindi bravo, mi hai citato un altro di quei piatti poveri che adesso invece spendiamo miliardi nei ristoranti. Poi che altro ti viene in mente?
Popolare, popolare, popolare. Cucina popolare, mi viene in mente la pizza di Gran Turco.
Ma non la conosco io questa cosa. Che cos'è la pizza di Gran Turco?
E qua la mia nonna torna sempre. È una pizza fatta a Oratino, comunque nel Molise, fatta con farina di Gran Turco, appunto, che era molto dura, scondita, in pratica senza olio, ed era veramente povera, ma povera per davvero. E sì, essenzialmente questo.
E allora che fai? Ci metti il Gran Turco su una piastra con un po' di sale e lo mangi così, quel piatto estivo, quello delle braciate che noi ora facciamo i fighi a mangiare nel giro del centro di Roma, e che una volta era il cibo del contadino e lo scarto che era rimasto e che non era andato a mulinare perché magari con i chicchi imperfetti veniva buttato là, perché le bistecche alla fiorentina, che qualcuno qui in studio ama e decanta, erano sempre il cibo della festa, erano una cosa rara. Di solito sulla brace, messa là per bruciare le sterpaglie, ci mettevi quello, un pezzo di pane con l'olio che non poteva mancare, e poi il Gran Turco, un pezzo di zucchina, un pezzo di melanzana e chissà cos'altro. Però se non hai altro da aggiungere, è partita una traccia che io ascolterei.
Vai pure, vai pure.
E allora la rimettiamo dall'inizio e chissà che non ci dia altri stimoli per parlare di cucina popolare, sempre con Mangia Radio, sempre su Radio Sonar, Bob Rondelli. Alziamo la voce e si va.
Come un taxi nella notte, quante storie che incrociai, belle, brutte e maledette, sempre fatto i cazzi miei. Ma una volta vidi un fiore, nell'asfalto mi fermai, io volevo il suo profumo e le chiesi quanto vuoi. Lei salì senza parlare, poi guardandomi negli occhi, lei capì dal primo istante che mi avrebbe preso il cuore. E fu amore in un momento, come quando s'alza il vento e volavo insieme a lei, come l'ave che va al miele, ero lì tutte le sere, come il tossico che affoga se non trova la sua droga. E così feci l'errore di portarla a casa mia, e quel fiore si nutriva solamente di follia. Ma fu amore in un momento, come quando s'alza il vento, volavo insieme a lei. Che spendeva per sentirsi una signora, ma restava quel che era, solamente una battona. Ma chi è stato nella stanza? Me ne accorsi quando entrai, e in quel letto lì disfatto lei dormiva, io le urlai. E successe in un momento, come un mostro che c'hai dentro ed il collo le afferrai, come un taxi nella notte, contromano va
quante cose ci raccontano le canzoni popolari, come le storie dei piatti popolari. Ovviamente, per chi si fosse sintonizzato adesso, siamo su Radio Sonar, siamo con una diretta Facebook sulla pagina di Radio Sonar, siamo qui con un numero WhatsApp, se ci volete contattare, che è il 338-9293-376. Siamo Mangia Radio con l'aggiunta di Giovannino. E a questo punto direi che le abbiamo citate, poco approfondite ma sicuramente declamate, è il momento di approfondire quelle due ricette che da romani popolani non possiamo far vaghi e non trattare. Carbonara e matriciana. Molto spesso la gente le associa, le confonde. Hanno poi due sorelle, due cugine, due amiche, cacio e pepe e gricia, e potremmo così aprire una parentesi laziale, ma non solo, diciamo che ci allarghiamo nei confini della pastorizia in tutto quel che è il centro Italia. Allora Giovannino, inizia tu, che c'è da dire su queste quattro perle di saggezza popolare?
Dunque, innanzitutto che sono squisite, ma questo mi sembra ovvio. L'interessante è la carbonara, perché nasce in un contesto di modi insurrezionali, se non erro contro i Savoia, nell'ambito del Risorgimento italiano, dove in questi covi misteriosi le persone riunite cucinavano questo piatto, di cui Claudia adesso ci darà le caratteristiche e le specifiche.
Sì, io do le caratteristiche e le specifiche, ma soprattutto do la contestazione, perché non si dica che io non sia una che contesta, e contesto è pure troppo, e in realtà io sapevo un'altra origine. Tu me la dai dai moti carbonari e io invece la associo al dopoguerra, quando in quel della povertà laziale è arrivata la cucina contaminata, sono arrivati quei pacchi, senza troppi commenti, che davano gli americani, i soldati, alla povera gente rimasta così morta di fame dopo quelle cose merdose e schifose da topi de fogna che noi continuiamo a combattere da antifascisti e antifasciste, che erano appunto il fascio e i nazisti, e che avevano quindi ricevuto pacchetti con uova e pancetta che dovevano essere usati secondo gli americani per colazione, e che invece da bravi italiani mescolarono alla pasta facendo nascere la carbonara. Io la sapevo così. Ora noi potremmo sguinzagliare la nostra regia sempre attenta sulla verità di questa ricetta, ma forse anche no, perché la disputa è così lunga che poi dovremmo dedicarci una trasmissione intera.
Sono pienamente d'accordo con te, Claudia.
Quindi apriamo la seconda parentesi, quella della matriciana, le cui origini, per quanto mi riguarda, sono più certe.
Per quanto mi riguarda, ammetto la mia ignoranza culinaria e so che, a differenza della carbonara, c'è il sugo.
C'è il sugo, non c'è aglio, non c'è cipolla, chiariamola una volta per tutti. La matriciana, quella vera, si fa col guanciale, che non è la pancetta, e il pomodoro. Perché? Perché i pastori che andavano in giro si portavano nelle loro belle bisacce i pezzi di guanciale preparati durante le ferme dell'inverno, che poi, belli conditi di pepe, di sale e di spezie, erano un condimento perfetto per il primo piatto che nasce nella pastorizia, quello che abbiamo citato come cugino, come sorella, che è la gricia. Poi magari con la contaminazione di un contadino che ti regala due pomodori, che non mancano ormai da tanti anni nelle nostre campagne, e che magari poi facilmente diventano le conserve, si arricchisce dell'ingrediente pomodoro, dando origine alla matriciana.
Che io poi pensavo si dicesse amatriciana, in quanto veniva da Amatrice.
E infatti tu hai perfettamente ragione. La ricetta nasce in quelle zone, perché quelle sono zone di monti e di pastori, ma che poi a Roma, come il mio dialetto strascicato dichiara, diventa anche matriciana. Però il nome
perfetto.
Giusto è amatriciana, hai pienamente ragione.
Perfetto, perfetto.
Hai riguadagnato il punto sulla contestazione della carbonara. E a questo punto rimane lei, quella che qualche tempo fa Mangia Radio ha cucinato in quel del CSO a San Papier, quindi nella cucina qua di fianco, e ha ritenuto diciamo un piatto così fatto su e su, ma grandemente apprezzato da musici e tecnici, di questo luogo.
E
che
giovannino.
Era, e giovanino che era?
La gricia.
No, come giovanino.
Come no? La cacio e pepe, scusami.
Era la cacio e pepe. Pure questa fatta col cacio, fatta col pepe. Che non è una spezia chissà quanto strana e quanto rara. Il pepe. Dove nasce il pepe? Non mi dite la collocazione geografica. Che tipo di pianta è il pepe?
Il pepe è una pianta in fiorescenza?
Bravo, bravissimo. Vedi che stai
qualcosina
a forza di frequentare Mangia Radio stai diventando saggio. Ecco, e nasce sì nelle zone più medio orientali, ma diventa anche con grande facilità una pianta che si è estesa in tutta l'Europa, soprattutto nelle zone mediterranee, che da tanto 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 tempo ormai è nelle nostre terre. E quindi abbinato al cacio, che sempre santi pastori non ci devono mai far mancare, dà origine a un'altra pasta, perché in fondo la cucina popolare c'ha tante più ricette di pasta come quelle che abbiamo dato stasera che di secondi. Magari c'ha i contorni, perché ancora ne abbiamo parlato poco, però la scarola in padella. Non è popolare la scarola in padella? Le cime de rapa, come suggerisce sempre la regia, che ha una perla di ricchezza per questa trasmissione. Quella che non è alla regia, cioè io in teoria sto al mixer e faccio finta, ma quella che è la donna della regia.
Aggiungere la cicoria, la bieta e la verza.
È giusto, bravo, hai aggiunto bene. E le patate, perché prima le abbiamo nominate col tonno, ma quelle le puoi nominare in qualunque modo, lesse, fritte, al cartoccio, buttate là insieme alla pannocchia sotto la brace e le lasci andare. E poi come altro le facciamo ste patate così, alla popolana?
Alla camicia anche, che sono molto buone e non lo so, aiutami te Claudia.
Le patate alla camicia, però prima me le racconti, perché io ero rimasta all'uovo.
Ho le mie memorie, mi ricordo.
La camicia sporca di patata fritta, scusa.
Ah, e con questa io inizio a preparare la traccia, va? Poi come altro le facciamo queste patate, Giovannino?
Bagnomaria?
Le patate a bagnomaria.
Mi sa di
e
no.
Un corpo di sepia, perché il tempo che te si cucinano ci hai messo non si sa quanto. Mangi dopo domani.
Ah, beh, il purè, giustamente.
Giusto, quando
come
magari
ci suggeriscono in studio.
Quando magari c'hai le patate che non sono un granché, che non c'è manco fa gli gnocchi, allora ci aggiungi un po' di parmigiano, latte, l'uovo e hai fatto il purè. Oppure lo fai ancora più povero, come lo fanno alla rumena, semplicemente emulsionato con tanta pazienza, con un po' di acqua, un po' di olio, e ti assicuro che è buono buono pure quello.
Perfetto.
È la patata, è la patata, in effetti qui noi continuiamo a sostenerlo.
Senza
c'è un'altra classe, un altro livello. Te pare sessista?
No, dico senza nessun'ombra di sessismo, appunto.
No, poi se vogliamo fare le sessiste continuiamo a dire non una di meno e potere alle donne e sicuramente facciamo un mondo migliore, ma viva la patata e a prescindere.
Sì, assolutamente sì.
E secondo me è d'accordo anche lui, il signore che adesso ci allieterà con un'altra traccia. Perché vi lasciamo ancora con un po' di musica e ci rendiamo conto che il tempo scorre e che, come al solito, quando guardo l'ora, sono sempre a 50 minuti di trasmissione.
Io e Torino al mercato, poco alti più di un metro, a cercare. Certo le dei prati, le sassate contro i vetri, eravamo due spietati, poi dal prete confessati, ed era bello non sapere come dura sia la vita, noi tra i banchi della scuola e la gente strada e nelle notti dell'estate là in fondo a
musiche cresceva sul mio corpo che cambiava e un altro gioco cominciava. Poi nascondersi a cercare un godere di un morire per un viso, per un seno, quanta voglia di fuggire.
Suon di Shanghai e del Si vedevano le Hawaii, mi viene in mente, sempre a Mangia Radio, sempre su Radio Sonar, che nel nostro racconto della cucina popolare, sarà il freddo, sarà il clima, non abbiamo ancora citato nulla di prettamente estivo. Ci siamo detti poco fa cicorie ripassate, scarole in padella, abbiamo raccontato poco prima di pannocchie sicuramente estive fatte alla brace e... Però, insomma, in realtà la cucina popolare, quella di un pomodoro raccolto e schiacciato su un pane che dà origine a una panzanella, ci dà tanto, ci dà colori, ci dà sapore, ci dà racconti da affrontare. Allora, pensiamo all'estate, giovanina, a quelle cose fresche, tipo un'insalata, come dicevi tu, a inizio trasmissione, oppure che altro da mangiare così, senza pretese?
Beh, appunto, la panzanella sicuramente sì, e ho molti ricordi al riguardo. Ricordo luci soffuse, serranda abbassata dove filtra la luce estiva in un pomeriggio intorno alle 4:30, 5, e questo pomodoro schiacciato sul pane con un po' di sale sopra e olio che diventa una poesia della semplicità e della bontà, secondo me.
E che sapore c'aveva quel pomodoro che oggi dici faccio fatica a trovare?
Sicuramente non era un pachino,
era un pomodoro vero, era un San Marzano, era un pantano,
molto,
no?
Probabilmente sì, molto
un
probabilmente
core di
sì.
Bue, un pomodoro di quelli che c'ha bisogno solo del sole per crescere, che
esatto.
In serra non si fa.
Tanti ricordi di questo tipo. E poi sicuramente di estivo mi viene subito in mente la macedonia di frutta, fondamentalmente.
Giusto, giusto, pure quella, di chi di frutta ce n'ha poca e allora la fa arricchire, la mette tutta insieme, la condisce con quel che c'è e la serve, magari quando la frutta è un po' troppo matura, quando magari il fruttivendolo amico te l'ha regalata un po' di più, magari l'hai presa dagli scarti del mercato. Bene, bene. Un'altra bella ricettina ci hai fatto venire in mente. Oppure, pensando a quello che per me è stata la cucina con cui sono cresciuta, il minestrone freddo. Pure questo, no? Fatto su il crostino del pane con quello che della verdura era rimasta a seconda della stagione, a seconda del periodo, ma sicuramente più l'estate che l'inverno, perché l'inverno a casa mia si facevano le minestre. E grande disputa minestre e zuppe. Mio padre le zuppe non le voleva. Lui vuole la minestra. Perché già per fare la zuppa ci devi mettere troppa roba, la devi fare corposa. E invece la minestra ha un buon 50% d'acqua e tutto il resto... è oro. E poi, per chiudere, un'ultima battuta, dato che siamo veramente arrivati agli sgoccioli di questa trasmissione, la ricetta che più hai nel cuore e che più popolare e tradizionale ti viene in mente?
Ricetta che più nel cuore e più popolare possibile che mi viene in mente... non lo so. Caciotte?
Già, le pallotte, no? Le caciotte. Pallotte. L'hai detto prima, me l'hai raccontato fuori onda.
Sì, sì.
È ora di raccontarlo a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Sonar.
Le caciova, quindi.
Sì, le caciova.
No, diciamo, mi è sfuggito perché non lo considero veramente estivo, però ci stanno bene anche d'estate perché fondamentalmente non devono essere per forza troppo cariche, quindi ci puoi mettere anche un po' di verdura dentro e... È molto versatile come ricetta e non, diciamo, codificata, perché ognuno poi le fa a modo suo, però almeno dalle parti mie si usano parecchio.
Sì, tu le hai molisane, noi sicuramente in quel dell'Abruzzo sempre d'estate le abbiamo assaggiate, grazie ai compagni e alle compagne di Zona 22 che cogliamo l'occasione per salutare e per ringraziare dell'aggiunta di questa ricetta popolana meravigliosa al mio menù e che le fanno in qualunque momento, le fanno per noi con un sugo spettacolare che dentro c'ha i peperoni. E che quindi sicuramente qualcosa d'estivo ce l'ha. E poi continuerai una carrellata infinita di pasta e fagioli, minestra d'arzilla e l'osso buco, perché ovviamente con la logica degli scarti non si butta via niente, o la coda alla vaccinara. Questa era la carne che magari ci si poteva permettere un po' più nel quotidiano. E poi tanto tanto altro che credo vi dovremo raccontare in un'altra puntata, perché Giovannino anche stasera Mangia Radio vola così. Tra una ricetta, un racconto e un ricordo siamo arrivati agli sgoccioli e così ti lascio tempo di salutare mentre io preparo la traccia di chiusura.
Ciao a tutti e a tutti e per chi deve ancora mangiare, buon appetito.
Allora noi andiamo a mangiare, sto giro sparpagliati nelle vie, ma è sicuramente in bella compagnia come spesso accade qui dentro il San Papier e soprattutto grazie a Radio Sonar. E allora grazie a chi è stato in studio con noi, che ci ha supportato, sopportato e soprattutto risolto le bezze tecniche che non mancano mai, e poi grazie a tutti voi che ci ascoltate ogni giovedì o in ogni replica o in ogni podcast, insomma grazie a tutte e a tutte e a presto.
Buonanotte.
Ci vuol passione, molta pazienza, sciroppo di lampone e un filo d'incoscienza. Ci vuol farina del proprio sacco, sensualità latina e un minimo distacco. Si fa così, rossetto e cioccolato, che non mangiarli sarebbe un peccato. Si fa così, si cuoce a fuoco lento, mescolando con sentimento.
Apparecchiato per il cuore, per il palato, sarà bello.
velocemente col filone popolare. Stasera nel menù per due di Mangia Radio abbiamo patate alla curcuma e cipolla saltate in padella e affogate di pepe e polpette di carne mista brasata al vino rosso e cipolle accompagnate e irrorate con lo stesso vino rosso, a vostro piacere.
I brividi alla schiena e gli ingredienti buoni è quasi